e, come fa sempre, alza gli occhi sull'immagine della Madonna che tiene in braccio il figlio. Le riempiono sempre il cuore di tenerezza, quella madre dal viso olivastro simile al suo e quel bambino che con una mano stringe il mento della donna e con l'altra si aggrappa al suo mantello blu dai bordi rossi. Un bambino che ha un'aria fragile, ma uno sguardo intenso, proprio come il suo adorato Francesco. Se qualcuno chiede dov'è, lei ripete quello che Vincenzo le ha ordinato di dire: è andata a lavorare da certi parenti a Corigliano. Una menzogna che il marito aveva cominciato a diffondere subito dopo la nascita di Paolo per sottrarsi agli inevitabili pettegolezzi di un paese piccolo come Bagnara. Quando i suoi fratelli, Tommaso e Francesco Antonio, si erano presentati per salutare il nuovo nato, lei l'aveva sentito dire: «Lo sapete com'è Francesco? È nata un'ara, una tromba d'aria, ha deciso, ha preso e se n'è andato». A quella frase era seguito un lungo silenzio, poi Francesco Antonio aveva mormorato: «Proprio non sapevo che Rosa avesse gente sua a Corigliano». In quel momento Maria, sua moglie, e Grazia, la moglie di Tommaso, avevano chiesto a Vincenzo di poter andare da Rosa e gli uomini si erano allontanati. Dal canto suo Rosa era così stanca che le due donne non avevano avuto cuore di farle domande su Francesco. Con voce flebile lei aveva ringraziato entrambe per il brodo di pollo che le avevano portato, aggiungendo che il battesimo si sarebbe celebrato di lì a pochi giorni, perché un bambino non doveva stare a lungo senza il sigillo della grazia di Dio. E poi si era addormentata. Ma ormai è passato un mese, e Bagnara è un luogo in cui la vita scorre nello stesso alveo da anni, inciampando nelle medesime pietre, raccogliendosi in pozze sempre uguali, proprio come lo Spalassà, il torrente che la lambisce. Pozze che si riempiono di invidia, di rancore, di vendetta, o più semplicemente di noia, pozze che le chiacchiere e i sussurri agitano di continuo, e se era comunque meglio farsi gli affari propri, che ogni casa aveva la sua croce, era però indubitabile che qualcosa di brutto doveva essere accaduto se Francesco non era lì con sua madre, suo padre e il fratellino appena nato. Qualcosa di molto brutto. Dopo un po' le ginocchia le dolgono, il freddo le risale lungo le cosce. Rosa si siede su uno sgabello davanti all'altare e culla Paolo che si lamenta nel sonno. Da quando Francesco è sparita pure la serenità. In casa sua. Sua madre Mimma l'aiuta come può, tuttavia le figlie non sorridono più come prima e talvolta Rosa sorprende Mattia sui gradini della scala di casa, intenta a scrutare la strada. Vincenzo è diventato ancora più rude, più taciturno. Di notte le resta accanto senza abbracciarla e fatica a prendere sonno, pure se ha avuto una giornata di duro lavoro. La sera, quando rientra a casa e lei gli mette davanti il piatto di minestra, Vincenzo la guarda e le afferra la mano. Lei gliela stringe e dice soltanto: «Vedrai che tornerà». La sera precedente, però, quando lei ha chiesto se avesse avuto notizie, Vincenzo ha reagito con uno scatto di rabbia. «Alto, piantala!» ha gridato. «Chissà dove sarà finito quel buon a niente». Avevano cenato in silenzio, senza guardarsi, mentre Menica stringeva la mano di nonna Mimma, che aveva gli occhi pieni di lacrime. Ma chi la preoccupa di più è Domenico, il primogenito. Non ha più appetito, parla poco e quando lo fa, spesso sputa veleno sul fratello scomparso. Eppure più di una notte lei l'ha sentito piangere, mormorando il suo nome, chiedendogli perdono. L'unica cosa che non è cambiata il suo impegno alla forgia, che anzi sembra essersi moltiplicato, uno sfogo per qualcosa che lo consuma dentro. «Santa Madonna del Carmine, tu che sei madre, hai patito per il figlio tuo, dammi pace e conforto e proteggio figlio mio!» Così prega Rosa, e lo fa di continuo. Il suo lavoro al telaio è scandito dal rosario, le sue ore di ricamo alla luce della candela sono percorse da invocazione ai santi, corrono dalle labbra alle dita che si muovono instancabili sui fili. Lavora e prega, Rosa, e lo fa per non pensare, per non sentire quel dolore che l'ha accolta nuda, indifesa. Pensava che la sua vita sarebbe stata un susseguirsi di affanni piccoli e grandi, di lutti e di gioie, come succede in tutte le famiglie. Invece a lei era toccata l'angoscia peggiore, non conoscere la sorte di un figlio.